Ricordo che una volta mio cognato fece un breve viaggio in mare, per motivi di salute. Acquistò un biglietto di andata e ritorno da Londra a Liverpool, e quando arrivò a Liverpool, la sua unica preoccupazione fu di riuscire a trovare qualcuno che gli comprasse il biglietto di ritorno. Venne offerto in tutta la città con una riduzione incredibile, mi dicono, e alla fine fu venduto al prezzo di 18 pence a un giovanotto dall'aria biliosa, al quale il medico aveva appena consigliato di recarsi al mare e fare del moto. «Mare?» esclamò affettuosamente mio cognato, ficcandogli in mano il biglietto. «Ne vedrete abbastanza per tutta la vita, e in quanto al moto, poi, avrete più moto seduto su quella nave che non facendo i salti mortali sulla terraferma». Quanto a mio cognato, lui tornò in treno. Disse che le ferrovie del nord-ovest erano più che salutari. Un altro tizio di mia conoscenza partì per una crociera di una settimana lungo la costa. E prima della partenza, il cameriere gli chiese se preferisse pagare i pasti di volta in volta oppure fare un abbonamento a prezzo ridotto. Il cameriere raccomandava quest'ultima soluzione perché molto più economica. Disse che tutti i pasti della settimana sarebbero costati 2,50 sterline. Prima colazione a base di pesce, seguita da carne ai ferri. Il pranzo, servito all'1, consisteva di 4 portate. La cena era alle 6. Minestra, pesce, piatto di mezzo, arrosto, pollo, insalata, dolce, formaggio e frutta. E alle 10 uno spuntino. Il mio amico scelse la formula del tutto compreso al prezzo di 2,50 sterline. È una buona forchetta e pagò subito. Il pranzo venne servito appena al largo di Sheerness. Lui non era così affamato come avrebbe dovuto e si accontentò di un boccone di manzo bollito e di qualche fragola con la panna. Riflette molto durante il pomeriggio. In alcuni momenti gli sembrava di non aver mangiato altro che manzo bollito da una settimana e in altri di essersi nutrito per anni di fragole con la panna. Nemmeno il manzo e le fragole sembravano felici, anzi erano in preda a una certa agitazione. Alle 6 vennero ad annunciargli che la cena era servita. L'annuncio non risvegliò in lui alcun entusiasmo, ma convinto che una parte di quelle 2,50 sterline andasse consumata, scese sotto coperta, aggrappandosi dove capitava. Un piacevole aroma di cipolle e prosciutto caldo, misto a quelli di pesce fritto e verdure, lo accolse alla fine della scaletta. Avvicinandosi con un sorriso untuoso, il cameriere domandò: «Che cosa desidera, signore?»
«Uscire subito di qui»,
fu la fievole risposta. E in gran fretta lo alzarono di peso e dopo averlo appoggiato sotto vento al parapetto, ve lo lasciarono. Nei successivi 4 giorni il mio amico condusse vita semplice e morigerata, nutrendosi di qualche galletta del capitano, sottile, le gallette erano sottili, non il capitano, e acqua minerale. Ma verso sabato si sentì meglio e osò avvicinarsi a una tazza di tè leggero e una fetta di pane tostato. E lunedì già gozzovigliava con del brodo di pollo. Sbarcò martedì. E mentre la nave si allontanava dal pontile sputacchiando fumo, la guardò con rimpianto. «Eccola che se ne va», disse. «Se ne va con il valore di 2,50 sterline di cibo che mi appartiene e che non ho consumato». Dichiarò che se gli avessero concesso un altro giorno sarebbe potuto andare in pari. Dunque, io mi opposi al viaggio in mare. Non pensavo a me, spiegai. Non sono mai stato delicato, ma avevo paura per George. George disse che lui se la sarebbe cavata e che gli sarebbe anche piaciuto, ma che consigliava a me e a Harris di non pensare nemmeno ad andare per mare, perché era sicuro che ci saremmo sentiti male. Harris dichiarò che per quanto lo riguardava gli era sempre sembrato un mistero il fatto che la gente soffrisse il mal di mare. Disse che pensava lo facessero apposta, per affettazione, e che spesso aveva desiderato provarlo, senza però mai riuscirci. Poi ci raccontò di quando aveva attraversato la Manica con un mare così grosso che i passeggeri dovettero essere legati alle cuccette mentre lui e il capitano erano gli unici esseri umani a bordo a non avere il mal di mare. A volte erano lui e il secondo a resistere, ma comunque quasi sempre lui e un ufficiale. Quando non si trattava di lui e di un altro uomo, era lui solo. In quanto a me, ho scoperto un modo eccellente per prevenire il mal di mare, che consiste nel restare in equilibrio. Si sta nel mezzo del ponte, e quando la nave rolla e veccheggia si muove il corpo di qua e di là, in modo da tenerlo sempre dritto. Quando la prua si alza, ci si piega in avanti, fin quasi a toccare il ponte con il naso, e quando è la prua a salire ci si inclina all'indietro. Funziona benissimo, per un'ora o due, però restare in equilibrio per una settimana è impossibile.
«Andiamo sul Tamigi», propose George.
«Disse che avremmo avuto l'aria fresca, l'esercizio e la quiete. Il continuo cambiamento di scenario avrebbe occupato le nostre menti, compreso ciò che restava di quella di Harris.
E il duro lavoro ci avrebbe procurato un buon appetito e garantito un buon sonno».
Harris dichiarò che George non doveva fare qualcosa che lo inducesse a dormire più di quanto già non dormisse, perché avrebbe potuto essere pericoloso. Disse che non capiva bene in che modo George avrebbe potuto dormire più di quanto dormisse già, visto che in estate come in inverno le giornate erano di 24 ore. Tuttavia riteneva che se malgrado tutto ciò George fosse riuscito a dormire ancora più del solito, tanto valeva che morisse e risparmiasse le spese dell'alloggio. Harris concluse dicendo che comunque il fiume gli calzava a pennello. Non so che cosa voglia dire esattamente questa espressione, comunque calza a pennello a tutti, il che le rende proprio onore. Calzava a pennello anche a me, e quindi Harris e io dichiarammo che George aveva avuto una buona idea, e lo dichiarammo con un tono che sembrava in qualche modo sottintendere come tanta ragionevolezza da parte sua ci sorprendesse, non poco. L'unico a non essere ben impressionato fu Montmorency. Il fiume non gli è mai interessato. Povero Montmorency.
«È tutto perfetto per voi altri», dice. «A voi piace, ma a me no. Non c'è niente da fare per me sul fiume. Il panorama non mi interessa e non fumo. Se vedo un topo, voi non vi fermate. E se mi addormento, cominciate ad armeggiare con la barca e mi scaraventate fuori bordo. Se volete la mia opinione, tutta questa storia mi sembra una grossa stupidaggine».
Eravamo 3-1 comunque, e la mozione fu approvata.
Tirammo fuori le carte geografiche e incominciammo a discutere dei piani. Stabilimmo la partenza per il sabato successivo dalla stazione di Kingston. Harris ed io saremmo partiti al mattino per andare a prendere la barca e portarla a Chersey. E George, che poteva lasciare la City solo nel pomeriggio, George va a dormire in una banca dalle 10 alle 4 tutti i giorni, eccetto il sabato, quando lo svegliano per buttarlo fuori alle 2, ci avrebbe raggiunti lì.
Dovevamo dormire all'aperto o nelle locande?
George ed io eravamo per il campeggio. Era così libero e selvaggio, così patriarcale. Lentamente il ricordo dorato del sole morente impallidisce nel cuore delle fredde nuvole tristi. Silenti come fanciulli addolorati, gli uccelli sospendono il loro canto. E soltanto il grido malinconico della gallinella acquatica e il lugubre richiamo stridulo del re di quaglie muovono la sgomenta quiete che circonda il giaciglio delle acque, dove il giorno morente esala il suo ultimo respiro. Dalle rive boscose e oscure, l'esercito spettrale delle grigie ombre notturne s'avanza in silenzio per scacciare le retroguardie della luce che s'attardano. e passa con lievissimi piedi invisibili sull'erba ondulata delle sponde o attraverso i giunchi mormoranti. E la notte, issata sul suo trono tenebroso, vi spiega le ali nere sul mondo che s'oscura e regna immobile dal suo spettrale palazzo, illuminato dalle pallide stelle. Allora scivoliamo con la nostra barchetta in qualche cantuccio tranquillo e la tenda viene montata e la cena frugale è cucinata e consumata. Poi si riempiono e si accendono le grandi pipe e il piacevole chiacchiericcio assume cadenze musicali, mentre nelle pause della nostra conversazione il fiume giocherella intorno alla barca e ciangotta antiche storie e segreti e canticchia la vecchia canzone del fanciullo che ha cantato per migliaia di anni e canterà ancora per migliaia di anni a venire prima che la sua voce divenga vecchia e roca. Un canto che noi che abbiamo imparato ad amare il suo volto mutevole, che spesso abbiamo trovato rifugio sul suo petto accogliente, pensiamo in un certo senso di capire, sebbene non potremo ripeterlo in parole. E restiamo seduti sugli argini del fiume, mentre la luna, che l'ama anch'essa, si china per mandargli un bacio sororale e stringerlo tra le sue argentee braccia. E restiamo a guardarlo scorrere, mentre con canti e sussurri va incontro al suo re, il mare, fino a quando le nostre voci muoiono nel silenzio e le pipe si spengono. Fino a quando noi giovanotti come tanti ci sentiamo stranamente pieni di pensieri, in parte tristi, in parte dolci, e non proviamo più il desiderio di parlare. Fino a quando ci alziamo con una risata, scuotiamo le ceneri delle nostre pipe spente e ci auguriamo la buonanotte. E cullati dallo sciabordio dell'acqua e dallo stormire delle fronde, ci addormentiamo sotto le grandi stelle immobili. E sogniamo un mondo ancora giovane, giovane e dolce, come era prima che tanti secoli di fretta e di ansia solcassero di rughe il suo bel viso. Dolce come era nei bei giorni andati, quando come novella madre la terra ci nutriva, noi, i suoi figli, all'ampio seno, prima che gli inganni di una finta civiltà ci allontanassero dalle sue calde braccia e i benefici di leggi dell'artificio ci facessero provare vergogna della semplice vita che conducevamo e della semplice e dignitosa casa dove tante migliaia di anni or sono vide la luce l'umanità. Harris disse:
«E quando piove?»
Non si può mai suscitare qualche entusiasmo nell'animo di Harris. In lui non c'è poesia, nessun appassionato anelito verso l'irraggiungibile. Harris non piange mai e non sa il perché. Se gli occhi di Harris si riempiono di lacrime, potete scommettere che ha mangiato cipolle crude, oppure che ha messo troppa salsa Worcester sulla braciola. Se una notte vi accadesse di trovarvi in riva al mare in compagnia di Harris e diceste: «Ascolta, non le senti? Sono le sirene che cantano nella profondità degli abissi, o spiriti tristi che intonano i lamenti funebri per i pallidi cadaveri imprigionati dalle alghe?» Harris vi prenderebbe per un braccio e direbbe: «So io che cos'è, vecchio mio, ti sei preso un'infreddatura, vieni con me. Conosco un posto dietro l'angolo dove si può avere un goccio del miglior whisky scozzese che tu abbia mai assaggiato e che ti rimetterà in sesto in men che non si dica». Harris conosce sempre un posticino dietro l'angolo dove ci si può procurare qualcosa di eccezionale nel campo dei beveraggi. Credo che se vi accadesse di incontrare Harris in paradiso, cosa poco probabile, verreste accolti immediatamente con un:
«Sono felice di vederti, vecchio amico. Ho trovato un bel posticino dietro l'angolo dove hanno un nettare di prima classe».
Nella situazione presente, tuttavia, per quanto concerneva il problema del campeggio, il suo punto di vista pratico giunse opportuno. Campeggiare sotto la pioggia non è divertente. È sera, siete bagnati fino al midollo e ci sono un paio di pollici d'acqua sul fondo della barca e tutto è umido. Trovate un posto sulla riva, meno paludoso di altri, già perlustrati, e dopo aver attraccato tirate faticosamente fuori la tenda e due di voi procedono al montaggio. La tenda è zuppa d'acqua, pesante e vi casca addosso attorcigliandovisi intorno alla testa e facendovi ammattire.
La pioggia, intanto, cade scrosciante.
Se montare una tenda all'asciutto è già abbastanza difficile, quando piove la fatica diventa erculea. Avete l'impressione che invece di aiutarvi, il vostro compagno stia facendo lo scemo. Avete appena sistemato il vostro lato perfettamente. Lui dà uno strattone dalla sua parte e rovina tutto.
«Ma guarda cosa stai combinando!»
gridate.
«Che cosa combini tu, piuttosto?» ribatte lui.
«Molla! Hai capito? Non tirare! L'hai presa dalla parte sbagliata, stupido somaro! Nemmeno per sogno!»
grida lui di rimando.
«Lascia andare tu piuttosto dalla tua parte! Ti assicuro che l'hai presa dalla parte sbagliata!»
Ruggite provando un unico desiderio, quello di mettergli le mani addosso, e date alle funi uno strattone che strappa tutti i pioli dalla sua parte.
«Ah, il brutto scemo!»
lo sentite borbottare, e segue uno strattone selvaggio che strappa la tenda dalla vostra parte. Appoggiate la mazzuola e vi dirigete verso di lui per dirgli quello che pensate di tutta la faccenda, e contemporaneamente lui viene nella stessa direzione per spiegare a voi le sue ragioni. E vi inseguite in tondo, coprendovi di insulti, fino a quando la tenda non si affloscia in un mucchio informe, lasciandovi liberi di affrontarvi sulle sue rovine. E allora, entrambi, esclamate all'unisono con indignazione, «Eccoti lì! Che cosa ti avevo detto?» Nel frattempo il terzo uomo, che sgottando la barca si era riempito una manica d'acqua e aveva imprecato contro se stesso per 10 minuti ininterrotti, vuole sapere che cosa diamine state combinando e perché quella stupida tenda non è ancora su. Alla fine, in un modo o nell'altro, la tenda sale e si sbarcano le cose. Cercare di accendere un fuoco con la legna è un'impresa disperata. Quindi accendete il fornello ad alcol denaturato e vi ci stringete intorno. L'ingrediente principale della cena è la pioggia. Il pane è per 2/3 composto d'acqua. Il pasticcio di manzo è esageratamente ricco d'acqua. E la marmellata, il burro, il sale e il caffè si sono uniti tutti al pasticcio per formare una zuppa. Dopo cena scoprite che il tabacco è umido e che non potete fumare. Per fortuna avete una bottiglia di quella roba che rallegra e inebria, se presa in modiche quantità, e questo vi restituisce sufficiente interesse nella vita per farvi arrivare fino al letto. Dormendo, sognate che all'improvviso un elefante vi si è seduto sul petto e che il vulcano è esploso scaraventandovi sul fondo del mare, sempre con l'elefante addormentato tranquillamente sul petto. Vi svegliate e vi assale l'atroce sospetto che sia accaduto qualcosa di tremendo. La vostra prima impressione è che si tratti della fine del mondo. Riflettendo, giudicate che non è possibile e che deve trattarsi invece di ladri e assassini oppure di un incendio, ed esprimete questa opinione nel solito modo. Nessuno si precipita in vostro aiuto, comunque, e l'unica cosa che sapete per certo è che migliaia di persone vi stanno prendendo a calci e che state per morire asfissiato. Sembra che ci sia qualcun altro nei guai. Sentite giungere i suoi deboli lamenti da sotto il vostro letto. Decidendo ad ogni buon conto di vendere cara la pelle, lottate affannosamente, menando colpi a dritta e a manca, con braccia e gambe, senza smettere di gridare energicamente, e alla fine qualcosa cede e riemergete con la testa all'aria fresca. 2 piedi più là intravedete la sagoma di un furfante seminudo che vuole uccidervi e vi state preparando per uno scontro all'ultimo sangue quando incomincia a venirvi il sospetto che si tratti di Jim.
«Oh, sei tu?»
dice lui riconoscendovi nello stesso istante.
«Sì»,
rispondete sfregandovi gli occhi.
«Che cosa è successo?»
«La stupida tenda è crollata, penso», dice lui.
«Dov'è Bill?»
Allora entrambi prendete fiato e gridate
«Bill!»
E la terra sotto di voi ondeggia e sussulta, e la voce soffocata che avete sentito prima risponde dalle rovine.
«Vi volete togliere dalla mia testa, sì o no?»
E riemerge
Bill, un rottame smorto e malconcio, con un umore inutilmente aggressivo, essendo evidentemente convinto che tutta la faccenda sia stata combinata apposta.
Al mattino siete tutti e tre senza voce,
perché durante la notte avete preso una brutta infreddatura.
Vi sentite anche molto litigiosi.
E per tutta la durata della colazione vi insultate l'un l'altro con quel poco di voce che vi resta.
Perciò decidemmo che avremmo dormito fuori nelle notti di bel tempo e che saremmo andati in una taverna o in una locanda, come persone rispettabili, nelle sere piovose o quando ci fossimo sentiti inclini a un cambiamento.